frizzantino. Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Sono Giulia Strippoli fino alle 17. Vi faccio compagnia. Convieni con me. La trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Le vostre segnalazioni, le iniziative, gli appuntamenti da non perdere. Quelli a cui prendete parte, quelle cose a cui partecipate e a cui volete invitare proprio tutti e tutte. È giugno, l'8 di giugno, e quindi giugno da queste parti che cosa significa? È il mese del Pride, per cui ben vengano ancora di più tutte quelle iniziative legate alle parate, ai Pride in giro, fuori da quello di Milano che sarà fine di giugno, va bene, ne parleremo, ne abbiamo parlato, ne stiamo parlando. Vorrei però il vostro aiuto proprio per avere occhi e orecchie un po' ovunque e quindi tutto quello che è in preparazione, in avvicinamento e soprattutto fuori Milano, in quel punto che magari, ma non ne parla mai nessuno. Eccola, 02 33 001 001. Potete chiamare in onda in diretta fino alle 17. Ciao Giulia, il giorno X, alle ore Y succede che? Oppure scrivermi al 331 62 14 013 via WhatsApp, Telegram, SMS e anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Tante modalità, tante possibilità. In realtà, e forse anche un po' ahimè, tanti spunti. Perché è il mese del Pride, ma è anche il giorno dopo, the day after tomorrow, l'approvazione di il DDL Valditara, lo sapete. E io oggi è uno di quei lunedì in cui non sono sola in studio. Anzi, Francesco Ferreri, antropoché, è tornato a trovarmi. Ciao Francesco.
Ciao Giulia, eccoci di nuovo qua. Insomma, e che meglio di un'occasione del genere per rievocare l'antropologo, mi viene da dire.
Allora, sì, antropologo, ovviamente anche in rappresentanza di Mica Macio, luogo, realtà che si occupa proprio di divulgazione anche della pratica femminista per gli uomini, diciamola, si può riassumere,
certo,
così, no? Esatto, divulgazione ed esercizio della pratica femminista anche per gli uomini, che effettivamente tu in questo momento hai qualche difficoltà.
C'è stato un colpo, diciamo. Vero. Abbiamo dovuto incassare anche questa risposta di Valditara. Ma cosa è successo? Lo vogliamo aggiornare, rispiegare al volo?
Beh, allora, sì, lo spieghiamo, lo spiegheremo. E intanto appunto la richiesta è sempre la stessa: iniziative e segnalazioni in particolar modo legate al Pride. Partiamo però effettivamente da un passino indietro, perché questo è il mese in cui si parla tantissimo della comunità LGBTQIA+. Però effettivamente ci stiamo dimenticando un po' altri tipi di discriminazioni, di repressioni, di limitazioni all'espressione e alla libertà. Sono rimasta estremamente, quasi al limite della sconvolta, quando ci siamo salutati e tu mi hai detto proprio questo: bene, anche se il mio lavoro oggi diventa difficile.
È un po' più illegale, quasi proibito, no? In alcune fasce d'età, per quanto riguarda andare nelle scuole e parlare di educazione sessuale, poi alla fine, quindi rispetto per il corpo, ascolto delle proprie emozioni, i propri confini, capire anche come vivere, no? una relazione e quindi poi anche la propria identità. E forse quanto tutto questo sia in realtà legato anche a tutto il mondo e alle lotte che si affrontano questo mese e spero anche tutto l'anno, legate appunto alla comunità LGBTQIA+, no? Perché poi possiamo dirlo, cioè le critiche e la stessa legge di Valditara nasce anche per rispondere sicuramente a quella omofobia, transfobia, lesbofobia che comunque ancora oggi in Italia è protagonista e che appunto lo dimostra grazie a una legge come questa che viene approvata al Senato.
Ecco, di fatto c'è stata quindi una svolta totalmente autoritaria e repressiva nei confronti della diffusione degli strumenti per far sì che appunto poi si possa diventare adulti più consapevoli, e tu hai dato questo punto di vista appunto interessante anche da chi fa il tuo mestiere. Ovviamente insomma siete libere di poter condividere eventualmente anche il vostro punto di vista, perché sappiamo che adesso le famiglie sono chiamate, no? Quindi il vostro punto di vista, per voi che ascoltate magari da genitori, da persone che hanno a che fare con dei bambini e che magari, non so, sicuramente nella nostra bolla, no? Tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, sono certa che ci siano delle persone che anzi speravano nel sostegno della scuola per parlare di questi temi che sono spinosi, sono difficili, e piano piano magari nel corso della puntata, ovviamente, se avete voglia di condividere con voi il vostro punto di vista, il numero è sempre lo stesso, 0233 001 001, e cercheremo di capire anche comunque come fare e quali possono essere i luoghi che presidiano, i luoghi, le modalità per presidiare, no, per difendere ancora quel che rimane intanto della libertà d'espressione, perché sembra quasi che effettivamente educazione sesso-affettiva non si possa nemmeno più dire.
Sì, è un governo che ci diceva sempre che non si può più dire niente, e poi improvvisamente non possiamo parlare di corpo, di rispetto ai bambini, perché è troppo scandaloso come argomento. Sicuramente tutto questo fa leva su una paura, chiaramente una paura che ci possa essere un indottrinamento, quando io faccio da anni questo lavoro e vi assicuro che cioè le figure competenti non hanno nessun interesse nel cercare di imporre un'identità, un orientamento sessuale alle persone, perché sappiamo che non si può fare.
Certo.
Non è questo l'obiettivo.
Ma non si può fare, non perché ci sia un qualche ma perché c'è, cioè, una cosa effettivamente innaturale.
Sì, no, è proprio impossibile da imporre, no?
Certo.
Quello che però si può imporre, che viene fatto oggi senza un'educazione sessuaffettiva, è proprio quello di imporre una morale, no? Una norma, che a quel punto rende sbagliato altri modelli, no? Quindi altri modelli relazionali, altre identità da vivere, altri orientamenti sessuali, ed è quello che spaventa. Però appunto il punto non è ribaltare la gerarchia e proporre quindi soltanto quei modelli lì, ma è aprire la possibilità a tutti questi modelli contemporaneamente, anche perché appunto imporre una morale significa proprio legittimare poi una discriminazione nei confronti poi di una comunità che è poi costretta a fare un Pride a giugno e prendersi un momento per ricordare al mondo che esiste, perché poi è quello che fa il Pride, e lo fa anche in una maniera così impositiva, no? Così scomoda, no? Cioè,
certo.
Si parla sempre tanto di quanto il Pride sia troppo esagerato, troppo succinto, troppo tutto, ma il punto è che nasce da un intento politico specifico, che è proprio quello che appunto dopo il DDL Valditara ci ricorda benissimo di quanto sia importante farlo, di ricordare che sono identità che ci sono, che esistono e che legittimano di esserci, anche con tutto quello che per una morale, una norma che si cerca di imporre è strano, ma che in realtà per quelle persone è non solo sensato, ma anche unico modo di poter esprimere la propria identità, la propria intimità, la propria sessualità, e quando è nel rispetto di chiunque e col consenso di tutte le persone coinvolte, perché no?
Mi sembra che tu abbia detto in pochissime parole e anche con un legittimo tono concitato.
Ah,
perché
per forza. Oggi mi trovate così.
Vabbè, ma ci sta. Io penso sia più che giusto e più che corretto, e poi credo che legittimare la rabbia sia una modalità per poterla gestire e non lasciarci agire da questa, quindi anzi credo che sia la cosa migliore da fare, altrettanto condividerla. E volevo raccontare anche un altro pezzetto proprio di questo passaggio, perché mi sono resa conto di quanto talvolta godere insomma anche di un privilegio totalmente involuto voluto, totalmente indesiderato, ti fa ragionare meglio su quello che è poi la percezione, no? Il godere di un diritto, di una libertà. Io non avevo assolutamente pensato, prima che tu me lo dicessi, prima che tu mi ci facessi ragionare, a quanto effettivamente una legge del genere mi tocca relativamente, se non come persona, come donna e come compagna che vede un'involuzione in un futuro che vorrei. Diversamente sarebbe stato se avessi fatto appunto la sessuologa, l'operatrice, l'educatrice, l'insegnante, e quindi ecco anche qua, no? Rendersi conto magari di un punto di vista, perché tu effettivamente adesso sei giustamente incazzato. Vabbè, senza mezzi termini. Francesco, allora ci sentiamo il primo brano di oggi, che fa un po' ridere, ma nulla è scelto a caso. Canta Vale Alpi, il pezzo si chiama Fortuna.
Appunto. Se fa casco io viaggio da sempre su un altro pianeta, con il cuore e la faccia nera mi sporco di blues. Con la luna storta torno a casa per, non ti dico chi sono anche se me lo chiedi. Masticavo amaro ma da un po' non sento più sapore. Senza fretta ne voglio di crescere, sono sincera. Farei meglio a cazzarmi di meno, a godere di più. Anche se devo sempre lavorare, con sta bocca aperta devo cantare. Fai buono non dubitare, sta mossa di a me. Anche se dura la mia vista, la luna di spalle, la parte più oscura. Ogni volta che tutto funziona mi porta paura, ma stanotte non stappo, rimango abbracciata con te. Anche se dura, nei capelli dagli occhi ti guardo, ora sono sicura. Forse abbiamo il destino segnato, già azzecca fortuna. Ma stanotte non scappo, rimango abbracciata. Mi portano a sud. C'è una banda che suona dentro la mia testa. Guardo lo spettacolo seduta a terra. Suona lingua strana, ma se vuoi la sai anche tu. In un attimo tutto passato, colpo di scena. Te lo giuro che c'era, ma non l'hai visto anche tu. È una storia assurda quella che è successa. Chissà quante cose che ci siamo perse. E allora non dubitare, sta mossa di a me.
Vale LP su Radio Popolare, sono le 16:15, io sono Giulia Strippoli, vieni con me fino alle 17, iniziative, segnalazioni, cose da non perdere, soprattutto quelle legate al Pride in avvicinamento ad esse. Io e Francesco Ferreri, chiocciolina antropo, che è il nostro antropologo, che è di Micamacio, che ci racconta di volta in volta, una volta al mese, come essere degli alleati, delle alleate, come praticare appunto la pratica femminista anche per gli uomini, come decostruire il maschilismo tossico, e poi diciamo commentiamo insieme anche quando invece questa pratica brutalmente viene, cioè praticamente non come si dice, quando non prende il, insomma, il governo non ne prende una, cioè fa flop totale, se vogliamo, nell'esercizio della pratica femminista. Ma guarda, veramente sarebbe proprio una chimera anche solo pensarla questa cosa qui, perché questo è il giorno dopo a, insomma, l'alba è il giorno dopo all'approvazione in Senato, sapete, del DL di DL Valditara, che abbiamo brevemente, Francesco, vogliamo dare appunto proprio delle, così in apertura abbiamo detto quanto è limitante per te, per chi fa il tuo lavoro, che cosa significa, e, però appunto ricordiamo un po' che cosa succede e che cosa cambia. con questo decreto legge?
Ma sì, la faccio brevissima. Diciamo che i grandi cambiamenti sono che adesso è obbligatorio il consenso da parte dei genitori informato, quindi proprio che hanno la possibilità di leggere i programmi di tutto quello che viene portato in classe alle medie e alle superiori, mentre viene dato, per quanto riguarda i programmi di educazione sessuale, mentre viene dato il divieto assoluto di parlare di queste tematiche alle elementari e all'asilo. Quindi insomma, appunto, metà del mio lavoro in quest'ambito è scomparso praticamente, e soprattutto questo però è in totale disaccordo con tantissimi dati più che altro che noi abbiamo a disposizione, per cui ci dicono di quanto molestie e violenze in realtà si muovono principalmente per i minori all'interno del nucleo familiare o comunque nelle relazioni conosciute, quindi anche zio, zia, amico del padre, amico della madre, per cui sono fondamentali queste nozioni, e se il consenso firmato che tutela i ragazzi e le ragazze su questi argomenti, perché in un'educazione socioaffettiva, ricordiamolo, sono proprio quegli spazi dove si insegna, no, a riconoscere i propri confini,
i propri desideri, a gestirli,
ma anche proprio che cosa è strano e che cosa no. Cioè, se pensiamo a un padre che ci fa una doccia per 27 minuti dove ci insapona lui perché noi a 11 anni comunque siamo ancora troppo piccoli, è un discorso che se inscritto e raccontato solo all'interno del nucleo familiare non sembrerà mai strano.
Certo.
Invece è importante che l'informazione sia un'informazione diffusa, proprio perché abbiamo questo dato qua che abbiamo. E ci tengo a dire anche questa cosa qua: io settimana scorsa, proprio con Mica Maccio, sono andato a scuola per parlare sempre di genere, e i ragazzini delle medie mi hanno parlato già con nome e cognomi di vari attori porno, sex worker, che fanno già questo lavoro. Quindi ragazzi che sanno già questi argomenti, e i dati ci dicono che infatti di media i giovani raggiungono i contenuti di questo tipo attorno agli 11-12 anni, in media, il che vuol dire che il dato più basso è attorno ai 6-7. Se pensiamo che l'educazione si deve fare per prevenire e non per curare, cioè non è che tu ti guardi porno, impari da lì e poi io ti insegno.
No, decisamente.
Dovremmo fare il contrario. Capite bene che stando a questi dati noi dovremmo iniziare ad arrivare prima. Lo so che spaventa dire: ma come, prima delle elementari, prima dei 6 anni, ma il mio bambino tutto puro. Ho capito, ma i dati ci dicono che noi diamo in mano ai bambini il telefono a un'età giovanissima. Stanno di media su quei dispositivi dalle 4 alle 6 ore al giorno. Capite bene che
forse sarebbe meglio magari dotare i bambini di altri strumenti rispetto che... Anche perché effettivamente si è parlato tanto, no, dell'introduzione di diverse materie, tutte quelle cose che insegnano ad utilizzare le tavolette grafiche, le nuove tecnologie, i computer, l'intelligenza artificiale, e poi però, insomma, non ci dotiamo degli strumenti per poterli comprendere e integrare davvero poi certi meccanismi, certi progressi, insomma,
certo,
certe tecnologie che caratterizzano il nostro tempo. Nel frattempo mi arriva la segnalazione, giustamente, a Pavia. Sabato 13 di giugno è questo sabato il Pavia Pride, e il corteo partirà alle 16 da Piazzale Ghinaglia per arrivare poi ai giardini del Castello Visconteo, dove si terranno gli interventi della 10ª edizione del Pride. Poi a seguire, insomma, in serata ci sarà il Pride Party, mentre invece lo ricordo che quello di Milano ci sarà il 27 di giugno. E voi continuate comunque a scrivermi, grazie intanto all'ascoltatore e all'ascoltatrice che non si ferma e che mi segnala il Pavia Pride. Fatemi sapere anche dalle vostre parti, dovunque voi siate, dovunque ci state ascoltando, gli eventi che magari state organizzando, quelli che contribuite, quelli ai quali partecipate voi stessi e ai quali parteciperete in questo mese, in tutta Italia, ovunque voi siate, da, appunto, da Val d'Aosta alla Sicilia, fateci sapere. Francesco, tu quest'anno è un Pride, perché l'altro tema del quale volevo parlare con te è l'avvicinamento al Pride, ma anche la facciamo fuori subito la polemica Pride sì, Pride no. Io lo dico, lo dichiaro senza mezzi termini: per me la piazza non va mai disertata, ma questo è il mio leggermente radicale punto di vista, quindi figuriamoci. Però ecco, lascerei a te magari un pensiero.
Ti direi, la piazza non va mai disertata, portando al suo interno le stesse critiche, no? Cioè di un Pride che comunque, o comunque in generale, no? Di manifestazioni che possono sempre essere ancora più inclusive. Che cosa ci stiamo perdendo, no? Cioè la piazza la viviamo sapendo, guardandoci intorno, che potrebbe essere ancora più accessibile, magari ancora più inclusiva. A parte il caldo, che io a un certo punto lo metterei come argomento centrale del tutto.
Eh sì, forse avrebbe senso iniziare a ragionare al Pride invernale, perché no?
C'è un momento storico, noi lo facciamo ricadere attorno appunto ai moti di Stonewall, quindi non ci possiamo muovere tanto da lì. Però è, nel senso, è comunque un altro dato. Però in generale comunque un Pride che è tendenzialmente sempre bianco, cis, maschile anche, cioè abbiamo tolto il gay pride, no? Cioè come definizione per
anche
lasciare
lì,
pride,
esatto,
ma in realtà è ancora molto un gay pride, cioè è un punto che secondo
forse
me...
Forse anche troppo.
Esatto, forse...
Secondo me.
È un po' quello che secondo me dobbiamo portare nella piazza, cioè andiamo, però... troviamo il modo di ampliare il discorso, no? Cioè di andare lì per manifestare non solo per una queerness, diciamo, di superficie, ma proprio di quella queerness un po' citata da Teresa De Lauretis, no? Che è quella autrice italiana che tra l'altro ha legittimato ha rivendicato il termine in maniera anche accademica, per rivendicare proprio una rivoluzione, no? Uno scossone della norma straight, della norma eterosessuale. Ecco, vorrei che il Pride, maggiormente oggi, no? Che comunque è di nuovo in una fase di recessione, cioè questi ultimi anni...
non ha fatto gli stessi numeri.
No, assolutamente. Ma anche le aziende si sono tirate molto più indietro di prima. Dall'altro forse è meglio che ci limitiamo quel rainbow washing un po' inutile.
Quasi MAGA hanno fatto anche cose buone.
Guarda, vedremo. Però insomma, cioè, se dobbiamo prendere un aspetto positivo, raccontiamocela così. Non so se è proprio vero e se è la volpe che non arriva all'uva, me lo tengo anche per me questo giudizio. Però ecco, sicuramente è importante che il Pride rivendichi proprio quella rivoluzione che vuole essere, no? Cioè, anche perché è lì per visibilizzare, no? Per ridare voce e volto a chi queste voce e volto non ha. E quindi vorrei che il Pride tornasse o iniziasse a fare così, ecco.
Speriamo che effettivamente un po' di sacrosanta rabbia possa riaccendere. Abbiamo visto anche, no, con il movimento, generalmente con insomma le piazze proposte da Nuna di Meno, quanto effettivamente la rabbia abbia permesso anche alle donne e alle persone, agli uomini che di solito erano un po' più defilati e defilate, di poter ritrovare nuova energia. Quasi dobbiamo forse sperare che quest'ultimo gesto veramente così repressivo nei confronti della del sapere, della libertà di conoscenza, che sappiamo essere tra l'altro un diritto teoricamente inviolabile, possa un po' spingere, no, a dover rimettere i giusti limiti, i giusti confini, a proteggere diritti già acquisiti, e che non bisogna mai pensare siano ormai dati e certi. E questo è l'errore che facciamo forse, Franci.
Ma sì, ma poi oltre a un sapere negato è proprio anche un'identità invisibilizzata. Cioè sono persone queste storie di cui continuiamo a raccontare delle mostrificazioni, che continuiamo a dirci che non è vero, che non è così, che rubano i bambini. Cioè tutte queste storie veramente dalla caccia alle streghe, quando poi ovviamente non abbiamo mai incontrato una persona trans, non abbiamo mai incontrato una persona sessuale, non abbiamo sempre un'idea un po' kinky, un po' giudicante sulle coppie aperte, sulle relazioni non monogame. Ma proviamo a farci delle domande, a passare anche a un evento che racconta queste cose e vedere che cosa dicono per davvero. Magari scopriremo invece che c'è tutto un mondo che abbiamo veramente giudicato male.
Vi segnalo nella seconda parte di Vieni con me, abbiamo anche qualche evento, come giustamente si confà a questa trasmissione, dove abbiamo teoria ma anche pratica poi per l'esercizio appunto di quello che di cui parliamo qui in onda. Intanto un pezzo, brano, lei è Kelis, brano di qualche anno fa, peccato, ogni tanto si torna indietro anche con la musica, con le sonorità. Però dai, dal punto di vista musicale
si può fare.
Poi pausa. I paid my dues for all that I've done, and I showed you that I loved you more than once. There's nothing left there to decide. Said you, you might trick me once, I won't let you trick me twice. Freedom to us has always been a trick. Freedom to you has always been whoever landed on your dick. Seen it in you one too many times. Said you might trick me once, won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. Might trick me once, I won't let you trick me twice. No, might trick me once, I won't let you trick me twice. No, won't let you trick me twice. Vieni con me fino alle 17.
Se c'è qualcuno che pensa di aver buttato la sua vita, adesso alzi la mano. Non c'è nessuno, beh, questo lo immaginavo, perché metterlo a se stessi fa strano. Io per esempio sto imparando da poi c'è il silenzio, e quasi sempre ho una serpe che amo nel petto. Sono piena di veleno e corro come un treno, anche se non sai perché. Prendimi la mano, portami lontano, cambia tu le regole. Sostiene che essendo una donna dovrei fare un figlio per essere felice. Proprio lo stesso che sotto la gonna ha infilato una mano e mi ha tolto la voce. Come se fosse la nostra natura chieder perdono per ogni peccato. Vero peccato avessi avuto un mitra, ora sarebbe un bel fiore in un prato. Piena di veleno, corro come un treno, anche se non sai perché. Io sono ed esisto, io penso e resisto, anche senza di te. Ave Maria, in piena di
Maria, le lacrime in faccia non è una bugia.
Margherita Vicario, sono le 16:36 minuti, questa era la sua Ave Maria, io sono Giulia Strippoli, vieni con me e oggi con Francesco Ferreri, il nostro antropologo di Mica Macio, per parlare delle iniziative, degli eventi in avvicinamento al Pride di Milano, per scovare, conoscere le vostre iniziative e i vostri eventi, quelli che state preparando, quelli che organizzate, quelli a cui partecipate. È il mese del Pride, vediamo di arrivarci insomma interi e intere e con salute mentale a posto, direi, Francesco, visto che appunto nella prima parte della trasmissione raccontavamo proprio quanto effettivamente questa novità normativa, il DDL Valditara entrato approvato al Senato praticamente settimana scorsa, in realtà rende sempre più difficile parlare di sessualità, parlare di emotività, di educazione sesso-affettiva, quindi questo orgoglio che tanto dicevamo di dover portare nelle piazze si rende come dire un po' meno sostenibile, voglio dire un po' più pesante, ecco, non sostenibile inteso come possibilità di portarlo in piazza, però pesa un po' di più. Vi abbiamo chiesto anche i vostri punti di vista e anche il punto di vista da genitori, perché Francesco tu in primis dicevi quanto effettivamente se i genitori talvolta sapessero, no, come i loro figli stanno a scuola, ma forse le piazze sarebbero piene non solo nei giorni dei Pride ma ogni giorno.
Sì, è un allarme che insomma nelle puntate in cui ci siamo trovati qua a parlare con Mica Macio di come stanno i ragazzi nelle scuole, insomma col lavoro che faccio e confrontandomi anche con colleghi e colleghe, sicuramente la questione è che non stanno bene perché più che altro non è uno spazio in cui loro possono esprimersi liberamente, quindi qualunque tipo di identità appunto non normata non è possibile, non ha ossigeno per sopravvivere e quindi deve sempre ancora camuffarsi, deve ancora fingersi altro, per cui oggi ancora il coming out è necessario, che ormai è così normalizzato, ma alla fine è quel rito dove noi alla fine ad un certo punto della nostra vita troviamo finalmente il coraggio e la forza di dire no, io non sono quella roba lì, ti dico, mi libero e ti dico che sono altro. Noi abbiamo bisogno di questo perché abbiamo un'educazione che ci impone di dover rompere lo schema, perché ci danno uno schema preciso che chiaramente non è adatto, non prevede che possa esistere qualcos'altro.
Certo, ci arriva che fatica, no? Dover poi ogni volta opporre dei nuovi modelli quando in realtà dovrebbe essere il contrario, cioè adattarsi anche, facciamo un po' lo stesso ragionamento anche all'inizio, cioè non avere, è come se non partissimo dalle basi, non abbiamo mai gli strumenti per poter capire davvero la modernità, l'innovazione, il progresso eccetera eccetera, che vanno interpretati, vanno integrati. Invece sembra che quasi noi facciamo di tutto per evitare che possano essere più delle armi che degli strumenti, assurdo. Vabbè, non a caso,
assolutamente.
Anche il mondo, no, la geopolitica, la cronaca ci racconta tutto,
certo,
tutto questo. Tant'è vero che mi dicevi che anche i dati raccontano che in realtà le violenze in ambienti protetti sono aumentate.
Sì, sono aumentati anche tanto, quindi mi pare che negli ultimi anni siano aumentati anche del 101%, se non sbaglio, dati che ho preso da Italy Institute Sex Education, in realtà associazione con cui collaboro, che si occupa di divulgazione, di parlare di sessualità, con cui si portano avanti corsi su queste tematiche e che appunto anche in questi giorni ovviamente è molto attiva per raccontare le cose, cioè insomma i dati che così come stanno, piena di figure competenti, e ci dice, insomma, avevo letto un articolo che parlava proprio anche di questo, tanto perché comunque, ripeto, non c'è l'attenzione, come dici tu, si parte dalla fine anziché dall'inizio, no? Cioè ragiono o costruisco un modello legislativo che si basa su quello che credo io, su una norma, no? Sul finale, sulla mia risposta.
Sì.
E invece no, si deve partire dall'inizio, quindi da com'è la persona e come crea quella persona l'identità, la relazione e il proprio orientamento. È da lì che possiamo poi sviluppare dei rapporti, ma non ci vengono fatte le domande, cioè se ci pensiamo, togliere l'educazione sesso-affettiva significa togliere le domande alle persone per capire chi vogliamo essere, E quindi poi appunto nasce il concetto di coming out, dove io, anche se non ho le domande, io ti do le risposte.
Certo, e quindi tu poi sei in qualche modo tenuto, tenuta a dover stare alla pura e semplice realtà dei fatti. Non ci occupiamo poi del fatto se io o meno la persona che fa coming out le sappia gestire, questo è un altro problema. Ma forse non
c'è l'educazione, no, esatto. Di nuovo.
Allora, però Ricky intanto mi scrive al 331-6214013, altra segnalazione del Pride, sempre per sabato prossimo. Grazie che rilanciate e ricordate a tutti e a tutte che non c'è solo Milano e Roma come piazza legata al Pride, ci sono tantissime parade, tantissimi luoghi in cui si organizzano iniziative, quindi se avete voglia anche di raccontarcelo in diretta, il numero è 02 33 001 001, oppure 331 6214013, Telegram, SMS, WhatsApp, come Ricky che dice appunto ci vediamo al Vicenza Pride questo sabato il 13 di giugno. Si scende in piazza anche a Vicenza, Parco Fornaci, alle ore 16. Poi invece mi ha scritto Renato, Lecco Pride, sempre il 13 giugno, effettivamente anche Lecco, altra piazza alternativa e fondamentale per quanto riguarda la Lombardia in questo mese. Il Pride di Milano ci sarà il 27, vi ricordo che il giorno prima invece c'è uno dei primissimi Pride di quartiere, al quale io sono molto legata, che è il Dergano Pride, il Q Pride, perché oltre ad essere proprio insomma come dire dimostrazione di quanto una comunità possa essere forte, è proprio bello, è una bella festa. Dergano è un quartiere molto interessante, viva e viva, quindi cerchiate di rosso anche questa data. Lecco l'ho detto, Vicenza anche. Mi era arrivato un altro messaggio da Firenze, dove al Parco delle Cascine invece si segnala il 21 di giugno per la prima data, appunto 21 giugno Pride River, che non so dove sia perché non ci sono scritti altri dettagli. Francesco, io ti leggerei invece un messaggio di un ascoltatore che è piuttosto lungo e poi chiuderei questa parentesi legata al Pride, in realtà perché ci mancano 10 minuti, quindi non per banalizzare l'argomento, ma perché è appunto di cose da dire, ce ne sono tantissime. E il messaggio dice questo: buongiorno, ma quelli che hanno considerato il fatto che i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, fuori dagli orari che dividono, che li dividono, si incontrano, parlano, comunicano tra di loro e quello che apprendono, quelli che frequentano i corsi di educazione affettiva e sessuale sarà comunque argomento di discussione con gli altri e le altre, solo perché gli altri, la comunicazione sarà diciamo spontanea e slegata dai supporti comunicativi necessari ed eventuali domande che ognuno possa sorgere. Brutta bestia ignoranza. Il nostro ascoltatore dice, cioè l'avranno preso in considerazione che i bambini e le bambine escluse dai corsi comunque si troveranno a conoscere delle tematiche da altri bambini? Questo è il...
Allora,
dubbio, che messa così mi sembra anche quasi una preoccupazione.
Sì, cioè banalizzandola ancora di più, se ho capito bene il punto è: ma siccome possiamo creare anche un bellissimo telefono senza fili, allora perché dovremmo preoccuparci? Ma intanto perché comunque già il fatto che noi abbiamo bloccato un'educazione socioaffettiva ad asilo elementari vuol dire che proprio lì non c'è quello spazio per farlo, e quindi questo passaparola in quei contesti non esiste proprio, a meno che non si creino delle isole felici al di fuori, ma sarebbero piccoli numeri, piccole realtà, e questo è un problema, perché a questo punto il passaparola verrebbe fatto semmai al contrario, quindi è l'esterno che andrebbe a viziare chi invece quell'educazione la fa. Ma poi oltretutto anche questa eccessiva burocratizzazione delle pratiche, per cui tutti i genitori devono firmare per essere d'accordo su questi corsi, potrebbe scoraggiare le scuole, quindi le scuole potrebbero iniziare a non farle più, perché già le scuole hanno bisogno di una quantità di modelli burocratici da affrontare per fare qualche ora, quindi questo sarebbe, cioè rischierebbe di complicare le cose, quindi di ridurre la produzione. Però comunque questo discorso a mio avviso non regge neanche tanto, perché comunque, cioè potremmo dire, vabbè, ma noi comunque insegniamo storia in tutte le fasce d'età della scuola dell'obbligo, però poi non è che ci ricordiamo sempre tutti le date della guerra mondiale, c'è chi non se le ricorda, no? Un data così importante, cioè, ma allora togliamolo, no?
Che c'è?
Cioè, E ti dico, per darvi ancora un dato più, cioè, quindi per ribaltare la cosa, vi dico, sì, potrebbe anche essere che va così, e quindi che immaginiamo invece che il dato sia esattamente come dice il nostro ascoltatore, per cui tutti i nodi vengono al pettine tramite un passaparola. Però intanto, cioè, mette l'educazione delle persone, perché ricordiamoci che parliamo di salute nazionale quando parliamo di educazione sessuale, cioè vuol dire che i ragazzini devono imparare a spiegare ai loro coetanei come si passa la gonorrea, l'herpes, dati che tra l'altro stanno tutti aumentando, la sifilide, l'HIV, come funziona un ciclo mestruale. E ho citato solo alcune cose estremamente elementari, ma ci sarebbe molto altro da dire. In più, tutto questo non è detto che passi, e quindi, cioè, per farvi capire, a me è capitato un ragazzo di 16 anni scandalizzato perché ha scoperto che le donne hanno i peli pubici nel momento in cui ha visto sua madre nuda a quell'età lì, perché lui era abituato solo a vedere il porno, dove è tutto sempre glabro.
Certo.
Quindi il passaparola può funzionare, ma anche non funzionare per niente.
No, poi mi viene da dire che non si diventa, cioè, caro ascoltatore, non ho capito se l'ascoltatore fosse preoccupato, nel caso stai tranquillo che non c'è alcuna trasmissione di sessualità attraverso le parole, e nel caso in cui invece fosse una speranza, effettivamente magari forse questa comunicazione fuori dalle logiche, no, dalle autorizzazioni potrebbe, chissà, smuovere qualcosa, non lo so, non credo, non faccio troppo affidamento.
È come continuerà, sicuramente, cioè, nel senso,
sì, certo.
Anche se la vogliamo vedere in positivo, il mio lavoro è comunque un lavoro dal basso, no? Cioè, non è neanche prima era statale, capito?
Infatti.
Quindi
infatti.
Comunque c'è un movimento di figure competenti o anche di buoni saperi che si tramandano tra anche genitori magari consapevoli o tra appunto pari e più informati, quindi comunque potrebbe essere possibile, sicuramente non basta.
Sì, decisamente. Intanto Gianni ci manda da Firenze, molto carinamente, qualche informazione in più sull'estate fiorentina e gli eventi legati al Pride. Grazie, perché ci sono tutti i dettagli, anche degli orari. E aspetta che però me l'ero ripersa, mannaggia. Eccolo qua. Allora, Pride River Arcigay Firenze organizza il 21 di giugno alle ore 17, dalle 17, ma poi ci sono tante altre iniziative. Io vi consiglio di andare appunto su Estate Fiorentina e trovate tutte le informazioni. Intanto invece, poi, altra segnalazione che volevo farvi, questa arriva da Torino, me la scrive Johnny, è al Libraccio in via Ormea, ci sarà la presentazione con Costanza Spina, autrice di Amori queer contro il fascismo, che appunto forse innamorarsi è l'unico atto di resistenza, l'ultimo atto di resistenza che ci rimane, perché no, vista così magari ci diamo una bella speranza. Va bene, Francesco, io ti ringrazio ovviamente anche di oggi, di questa, come si fa a poter resistere, ci si continua a formare, ci si continua a vedere, a incrociare. Vuoi segnare qualche incontro prossimo che farai tu e nel quale magari ci si può sentire un po' meno soli?
Ma io vi consiglio sempre i gruppi di autocoscienza di Mica Macio, noi andremo avanti ancora tutto luglio, quindi abbiamo ancora 2 mesi davanti pieni di incontri di autocoscienza, quelli sono dedicati appunto alle identità che si riconoscono nel genere maschile, ma poi vi segnalo anche Italy Needs Sex Education, che è appunto associazione, pagina internet che propone costantemente corsi di formazioni per chi è interessato, insomma, ad affrontare tematiche di questo tipo, nonostante appunto il nostro governo non sembra così interessato al tema. Vi consiglio, vi marchetta anche personalissima, in collaborazione con Base Milano stiamo organizzando un corso per genitori che, spoiler, ve lo dico in anticipo perché si sviluppa, cioè verrà annunciato a brevissimo, ma alla fine le date sono confermate, saranno durante tutto settembre, quindi in caso andate su Base Milano Genitori Senza Tabù e trovate tutte le informazioni necessarie per informarvi, appunto, se siete genitori, se pensate di voler diventare genitori e avere informazioni maggiori su questo argomento. Ci dedicheremo durante settembre a fare appunto un intero corso per parlare di questi argomenti, e poi non lo so, speriamo che ad un certo punto nasca una consapevolezza sempre maggiore. Non so, un Prime Minister, che è una realtà che fa corsi,
certo,
per i ragazzi, anzi per le ragazze principalmente, di politica e quindi anche di tematiche di genere e quant'altro, che è un po' in tutta Italia, che insomma ha fatto tanti, ha dato tanto spazio ai ragazzi e alle ragazze.
Ce ne sono tante, noi siamo qui per ecco, mantenere sempre un po', per rinfrescare la memoria, che non fa mai
male,
anzi è l'unica cosa che possiamo fare, è l'unica cosa che insomma serve ancora. Grazie Francesco Ferreri e Mica Macio, andate su pagine Instagram e anche Chiocciolina Antropoche, trovate tutte le informazioni e noi ci rivediamo stagione prossima, perché
mamma mia
si è già fatto giugno, eccolo là. Va bene, grazie Francesco, un po' di musica, poi qualche altra iniziativa legata alla radio, lo sapete che abbiamo sempre tante cose da fare, che vi proponiamo di fare insieme, e poi l'appuntamento ricorrente in Piazza Duomo per il presidio contro il genocidio. Intanto Delia, il pezzo si chiama Sicilia Bedda.
Se pensassi che non vaso di una già città, che angolario che non tinge un tene verità, lume core ciubuliato, do fumo malandato, che vo scappare e gioco resta. Ci provai già a zombare, o c'ha su muro d'acqua e sale, che all'inghilare al
Bedda storia, si parla questa sera nell'auditorium Demetrio Stratos, lunedì 8 di giugno con il nostro Basilio Santoro, che ormai avete imparato a conoscere, si torna sul palco dell'auditorium Demetrio Stratos durante il suggeritore Night Live. Questa sera, come al solito, l'ingresso è gratuito, noi vi aspettiamo a partire dalle ore 20 anche con il nostro aperitivo e DJ set della sottoscritta. Mi raccomando, non mancate, non fatevelo raccontare. Intanto invece 5 minuti alla fine della 5 minuti alle 5 5 minuti alla fine della puntata di questo lunedì 8 di giugno, e che come sempre concludiamo con un appuntamento ricorrente, quello in Piazza Duomo con i cittadini e le cittadine che presidiano per ribadire il proprio dissenso contro quello che sta succedendo a Gaza. Ciao Rosella, ben arrivata.
Grazie, ciao, eccoci qua.
Ciao. Tu quanto?
Ciao, 357esimo giorno.
Ecco, esattamente, infatti ti stavo, hai anticipato la mia domanda. E...
lo sapevo che avresti chiesto a quanti giorni siamo arrivati. Ne mancano solamente 8 per il compimento dell'anno, per il nostro compleanno, il 16 giugno.
Mamma mia, guarda, incredibile. Sì. Tu di questi 357 a quanti quanti hai svegliato?
Tanti, perché appena posso io ci vado. Anche perché ti volevo dire che questo presidio è anche una grande fucina di idee, perché veramente abbiamo fatto tante cose. L'ultimo evento, venerdì, abbiamo portato il sudario cantando e anche con la musica classica, ma soprattutto in silenzio, da Piazza Duomo a Piazza Castello, e questo è stato il nostro ultimo evento.
Che
è stato veramente, veramente commovente.
L'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato anche su queste frequenze, invito anche ad andare a vedere i nostri social, ci sono le foto per chi se le fosse perse. Anche perché mi sembra, e la butto giù con una modalità un po' polemica, che non ci sia stata grande copertura dai media, come dire, mainstream.
Però chissà, mi hanno detto che anche al TG3 l'hanno fatto vedere.
Che almeno quello.
Sì.
Uno degli
giorno
ultimi
dopo,
baluardi.
E poi sono usciti degli articoli, uno stamattina della Vivienne Lamarck, che penso sia una poetessa, che dice che ci accendiamo come delle stelle praticamente in Piazza Duomo, e poi anche su Avvenire, sul Corriere della Sera. Comunque ci hanno visto.
Bene.
Questa volta ci hanno visto.
Direi che state diventando sempre più evidenti, per fortuna. Lo diciamo
male.
Che anche questa ricorrenza nel dire quanti giorni sono passati forse inizia a stimolare le coscienze anche un po' più pigre. Io credo fortemente serva sempre, lo dicevamo anche prima, no? Nell'ottica che le piazze non vanno mai disertate. Bisogna
prendere... sentivo prima che per te la piazza è sempre da frequentare, ed effettivamente noi la frequentiamo tutti i giorni, adesso 6:30, 7:30, e invitiamo tutti a venire, davvero sarete tutti benvenuti, e chi è sconfortato, chi è addolorato, chi non ci crede più, venga, perché questo gruppo offre veramente anche un supporto, non dico psicologico, però di amicizia, solidarietà, condivisione, quindi fa bene, ecco, Piazza Duomo fa bene.
18:30, 19:30 ogni giorno, dal lunedì alla domenica in Piazza Duomo si può andare con un cartello, senza un cartello, con la kefia, con quello che volete.
Con la bandiera,
con quello
che si vuole.
Quello che volete, non è necessario portare nulla, se non avete nulla, basta presidiare. Rosella.
Vi aspettiamo tutti, veramente. E aspettiamo anche te, Giulia.
Volentieri. Grazie.
Grazie.
Ciao Rosella.
Grazie ancora.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Bene, termina qui, sono le 16:58 minuti, vieni con me di oggi, puntata ricca. Mamma mia, dall'educazione sesso-affettiva alla resistenza palestinese, passando per gli appuntamenti del Pride. Concludo dicendo anche che da oggi è possibile andare sul nostro sito radiopopolare.it e iscriversi a un altro appuntamento fondamentale, quello dell'ascoltacori, 5 cori in 5 punti della città legati a 5 trasmissioni per 5 temi. Quello di Vieni con me è la città di Milano, sarà in Giambellino, Largo Balestra 3. Il 23 di giugno andate sul sito di Radio Popolare, trovate tutte le informazioni e potete anche iscrivervi. Ne parliamo con calma domani sicuramente. Stesso posto, stesse frequenze, alla stessa ora, alle 16. Un abbraccio e buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia, ciao!